ciao a tutti e bentornati su Mustachi, il podcast che sbaglia l'intro. Io sono Massimiliano, con me questa sera ci sono Carmelo.
Buona colite a tutti.
Ecco, Fabio.
Ciao a tutti.
Madonna che sei sexy così. Stefano.
Così si sente o si sente sempre male? La prossima volta me lo metto nel culo il microfono, grazie.
Fabio, l'uomo che non la prende male. Stefano.
Ciao, sono Stefano, il vostro nuovo compagno.
Fai il podcast. E Andrea.
Ciao, io volevo dire che non sento bene Fabio.
Ma vaffanculo. La puntata inizia benissimo oggi, ragazzi.
Ma è spiazzato, non so che.
Allora, io per darvi un'idea, ieri mi sono guardato un paio di video recap delle notizie della settimana e c'era gente che parlava delle patch che sono uscite nei videogiochi. Io non so veramente di che cacchio parleremo questa settimana. L'unica roba che ha tirato un pochino più su di... che ha fatto tirare un po' su il naso è appunto la roba di Sony, ma la vediamo dopo, perché è successo veramente niente questa settimana, ragazzi.
Senti, io ho una proposta. Non parliamo delle news.
Sì.
Parliamo delle cose giocate. Tu ci parli del film di Super Mario. Diamo i consigli e se ne andiamo a
dormire. Oh. Dai.
Io devo di solo 30 secondi su Capcom e poi possiamo andare avanti.
Vai, tranquillo.
Okay. Capcom, non fare puttanate perché ti vengo a mettere le bombe. Non mi dissocio, basta, fine.
Ma le bombe...
Io... E chi vuole capire, capisca.
Zinne?
No, loro hanno capito.
E zinne.
Non mi toccate Monster Hunter con quella merda perché metto le Molotov.
Va bene, parliamo dopo, tanto io parlo di Resident Evil 4 che ho finito.
Sì, così,
tanto parli delle microtransazioni sui
titoli, siamo in tema.
Però aspetta, una roba solo la voglio dire per dare un senso soltanto alla copertina. Sembra che Sony stia facendo una portatile che però non è una vera portatile, serve solo per lo streaming per PS5, quindi è totalmente inutile, fa cagare anche solo l'idea. Grazie, arrivederci. Chi vuole partire con i giochi?
Non c'è nient'altro da dire.
Non c'è veramente nient'altro da dire.
Esattamente.
Vabbè, dai, a questo punto partiamo con i giochi, come dicevamo.
Sì, io ci sono.
Allora,
vai, visto che ti sei proposto.
Sì,
vabbè.
Avete ragione.
Allora, finalmente dopo una serie di tentativi andati gambe all'aria perché non capivo le meccaniche di gioco, sono riuscito a innamorarmi di Cultist Simulator, che a suo tempo, nel 2018, più o meno 5 anni fa, mi sembra che consigliò pure il nostro astrone nazionale.
Sì.
E quindi, niente, benvenuti alla nuova puntata di Andrea che prova a spiegare giochi che non si riescono a spiegare.
Apposta. dobbiamo farla la sigla. Mi piace.
Non c'è problema.
È una sigla piena di
Possiamo fare prima un piccolo appello. Se c'è qualcuno che fa queste robine musicali, sigle, sceme, vi dice fateci qualcosa. Dai.
Lisi.
Sì, infatti noi ne conosciamo Lisi. Una, insomma.
Lisi, tu che tanto tocca sentire questo episodio, fai qualcosa per questa. Sai già cosa devi fare. Vai.
Va bene.
Allora, il gioco nasconde la sua essenza dietro un'interfaccia da gioco da tavolo in cui dei tasselli quadrati caratterizzati da verbi come lavorare, parlare e dormire possono venire accoppiati ad una serie di carte con varie proprietà per ottenere determinate interazioni, a volte anche sorprendenti guardando all'accoppiamento, che il gioco tendenzialmente tiene nascoste senza graziarci nemmeno del tutorial. Proprio è un approccio volontario degli sviluppatori. Insomma, finché c'è da associare il lavoro del nostro alter ego con il tastello che si chiama lavorare, l'accoppiata viene abbastanza facile. Quando invece abbiamo bisogno di liberarci del senso di frustrazione e paura, rappresentato anche questo da una carta che le nostre ricerche inevitabilmente ci trasmettono, l'accoppiata fra i soldi e il sonno è meno probabile e stupirà non poco scoprire che restituirà una carta denominata contentezza, che associata a sua volta alla carta paura risolve una situazione che avrebbe potuto invece portare al game over.
Io non ci sto a capire un cazzo, Andrea.
Ma okay, perfetto. Ma guarda,
sei scritto
leggendo scientifico.
Fa parte del progetto. Andrea mi prova a spiegare giochi che non si riescono a spiegare.
Insomma, Andrea ci fa vedere che sa leggere.
Esattamente. Allora, diciamo che
pacchi di sigarette le carte, lo sai?
Ecco, si vede che
esatto.
Ti giuro, la prima cosa
sono i filmetti normali che c'è proprio. Allora, praticamente, dato questo gioco da tavolo, insomma, e data una serie di regole che sono effettivamente difficili da spiegare, ma come era difficile da spiegare Alchemist Simulator e compagnia bella, è roba che se ci giochi un secondo e mezzo poi capisci quello che stai giocando, mentre invece spiegarlo è un pochino più complicato. Apposta ci si nasconde il gioco parte con questa roba da gioco da tavolo con carte e tasselli, e tramite questa crea tutta una situazione, un sistema che in realtà è complessissimo e che consente di simulare la vita di una persona che ha una sta cercando, anzi aspetta, scusa un secondo.
Prego, prego.
Tranquillo, respira. Tranquillo.
Tutto andrà bene.
Nessuno ti farà del male oggi.
Insomma, allora, il nostro personaggio, che sta cercando di diventare un cultista, di creare un culto e compagnia bella, deve lavorare per vivere, per avere i soldi, insomma, per poter mandare avanti la vita e per poter contemporaneamente mandare avanti anche il suo percorso di creare questo culto. Allora, aspettate ragazzi, facciamo che
allora
no, perché cioè questo deve lavorare per vivere, parla di me sto gioco, cioè parla di noi,
parla di tutti,
sì,
parla sempre dei capitali, cioè ormai è
una gira di gira
il gioco,
ragazzi,
diciamo che parla di noi se nel frattempo stiamo cercando di costruire un culto che ci porti all'illuminazione e a cercare di prendere vittime sacrificali da poter sacrificare a demoni e compagnia bella.
Ah, sì sì. Io
comunque quello che vogliamo fare noi,
assolutamente, ragazzi.
Vabbè, comunque là, sto andando un pochino nel pallone. Io direi che passo la palla a qualcun altro e poi dopo si ritorna.
Oddio. Io ho visto solo che costa 20 sacchi, mi sa che adesso
sono proprio pacchi di sigarette, ragazzi. Proprio c'è la grafica è quella. Messaggio subliminale.
Vabbè, chi si propone? Parliamo di Resident Evil 4, Carme. Dopo intanto diamo
dai.
Così minaccio subito Cap come mi prendo.
Ecco qua.
Finito. 20
pagato.
Ore.
20 pagato. Ore.
Quindi okay. Pagato. No, non ho pagato 15 euro perché c'avevo i buoni.
Vabbè, scusate,
io posso, scusatemi. Solo una cosa, io ogni volta che cerco un trailer di un videogioco che è uscito anche su PlayStation, trovo come primo risultato, non quello ufficiale, quello di questo tale Federico Coda Production, che prende i trailer e li riappa in qualità di merda.
Perché è l'acronimo di PlayStation 5, Federico Coda Production.
Porca puttana, tu non avete idea del nervoso ogni volta. Prego, scusami.
Metti segnala, clicca sui tre puntini, segnala.
Dopo lo segnalerò perché, madonna, è impossibile.
Così, non c'è il tasto non mostrare più.
Allora, io vado in totale controtendenza con il resto del mondo, che dice che la parte iniziale è la più figa e la parte finale è la più debole, che è quella sull'isola, non so se ve la ricordate. In realtà a me mi è piaciuta molto di più la seconda parte del gioco rispetto alla prima. Secondo me il villaggio così così, dopodiché probabilmente perché comincia a entrare nelle dinamiche del gioco. Avete visto? Ha fatto una schivata nel trailer incredibile. Quando cominci a entrare nelle meccaniche del gioco, quindi con la Perry, magari lasci sta pure quelle robe raffinate di colpire i nemici sulle gambe per poi andare lì e prenderli a calci. Sta roba poi dopo un po' la lasci perdere perché diventa veramente troppo... troppo ricercata in contesti in cui ti arrivano 40 nemici tutti addosso, quindi è semplicemente la sopravvivenza, un po' anche perché impari a conoscere i tasti, quindi switchi velocemente tra pistola, fucile, carabina, eccetera eccetera, entri dentro le meccaniche e migliora molto. Devo dire che la seconda parte mi è piaciuta molto di più rispetto a come era iniziato. Me lo so goduto proprio lineare, cioè ogni giorno mi mettevo lì, mi facevo la mia oretta senza mai bloccarmi, senza mai dover ripetere una sezione, sempre divertente, sempre a 3000, ha un di nuovo qui torna al fatto che Resident Evil 4 era un capolavoro, ha un senso del ritmo incredibile, cioè veramente ti propone una dopo l'altra tantissime situazioni, dal mostro che sente solo e non vede, quindi devi stare attento a come cammini perché poi colpi le catene che pendono al soffitto, fino al combattimento con Krauser, che qui l'hanno rifatto totalmente, perché non so se vi ricordate, ma era tutto quick time events nel...
Sì.
Invece no, qui è tutto Perry, praticamente. Non ci sono più i quick time events. E poi non so, c'è un momento che sono tutti gli insetti, quindi devi stare attento perché gli insetti si mimetizzano, poi passa quello lì, c'è sta il momento con la massa di persone che vengono, poi passa quel momento, c'è il momento in cui cecchini per aiutare Ashley, cioè è veramente una sequela di momenti e di situazioni una dopo l'altra che ti stimolano continuamente a non entrare nell'apatia del gioco, no? La classica apatia che stai lì col pad in mano e vai col pilota automatico. Ed è veramente molto stimolante da quel punto di vista, però io mi ricordo che era così anche il quarto, quindi anche l'originale, diciamo, quindi probabilmente lì hanno semplicemente preso un materiale d'origine eccezionale e l'hanno esaltato, perché poi, sai, quando ci aggiungi la Perry, ci aggiungi comunque più possibilità anche col coltello di schivare, lo rendi ancora più dinamico, quindi già era eccezionale da quel punto di vista, diventa proprio superlativo. E dura un botto, poi dura tipo 20 ore, quindi ci ho messo un paio di settimane a finirlo. Mi è piaciuto tanto, non ho trovato nemmeno, leggevo le recensioni e sentivo pure Fossetti e Mottura su Round 2 che dicevano che secondo loro è anche un po' troppo lungo per gli standard di oggi, secondo me non è così, e la parte finale devo dire che a me è piaciuta, cioè l'isola... che se vi ricordate era quella parte dove il passato il castello c'è Krauser, no? E quindi tutti i villaggeri sono tutti i mezzi robotici armati fino ai denti, con le balestre, con i lanciarazzi.
Dove c'è il laboratorio? È l'ultima parte?
Sì, okay. Dai, più o meno sì. E invece a me è piaciuto un sacco, proprio perché arrivi lì che sei ormai una macchina di morte con le armi da fuoco. Cioè, a livello, non tanto a livello di potenzialità degli strumenti, ma proprio perché ormai sai muoverti. Quindi sai switchare da un'arma all'altra velocemente, sai come mirare bene a distanza, sai quante munizioni hai, quanto puoi sparare, bla bla bla, e arrivi lì che sei al massimo, al top dello splendore, e veramente vai avanti, che è un piacere, sei un carro armato. È inutile nasconderci, ma la parte migliore di Resident Evil 4 secondo me è il gameplay, e quindi in quel momento tira fuori veramente il meglio di sé. Mi è piaciuta un sacco pure la parte prima nei laboratori con i regenerator, non so se vi ricordate, su quei mostri tutti penzoloni grigi che si rigenerano quando li distruggi e devi col cecchino sparargli.
Sì, devi usare l'ottica termica.
Brava, bellissimo, bellissimo. Poi veramente inquietante. Ecco, una cosa che devo dire che hanno cambiato rispetto a Resident Evil 4 originale è la componente horror. Cioè, questo è molto più horror rispetto a Resident Evil 4. Fa molta più paura, mette molta più tensione, nonostante la componente principale resti la parte action. Cioè, c'è poco da fa. Però io mi ricordo nel quarto, ero molto più piccolo, mi ricordo di aver pensato proprio in modo preciso che c'è un solo jumpscare, che ancora me lo ricordavo, è nei laboratori. A un certo punto c'è uno zombie, un Ganados in fiamme, quelli sono regenerator, bravo Max, c'è un Ganados in fiamme che esce da un armadietto proprio a jumpscare. E me lo ricordavo, perché avevo pensato, quando l'ho giocato all'epoca, questo è l'unico jumpscare che è nel gioco, no? Quindi proprio la componente horror è zero. E in realtà qua ci sono dei momenti in cui hanno spinto proprio sull'atmosfera, sicuramente merito anche della grafica, che è molto più realistica, molto più evocativa. E quindi tutti i momenti con i regenerator, tutti al buio, e sti cosi che strisciano, sono proprio belli, sono proprio fatti bene. Quindi lo straconsiglio, per me è al pari del remake del 2, forse questo è pure più divertente da giocare, per quanto il 2 chiaramente sia stata una rivoluzione, hanno preso il gioco e l'hanno rigirato come un pedalino, questo qua chiaramente non l'hanno fatto, però è proprio eccezionale come
domanda.
Vai.
Io non l'ho giocato il remake, però ho visto varie live che giocavano. È una cosa che ho notato, per esempio, ho beccato la scena di quando, piccolo spoiler, se non volete ascoltare,
Per
skippate,
un gioco di 20 anni fa,
separano,
sì?
lo rivendono adesso, Quando si separano, per come la vedo io, la scena fatta nel remake è mille volte meglio di quella cagata degli spuntoni che escono dal muro. Cioè, su quello secondo me hanno fatto proprio, almeno in quella scena lì, ma mille volte meglio. Cioè, Ashley sembra un essere umano in quella scena.
Ecco,
Fa
Ashley,
vedere
bravo.
che ha paura, che sta subendo la metà. Cioè, è molto meglio. Nell'originale sembrava un po' una rincoglionita che ti dovevi portare appresso così. Almeno mi
Bravo,
sono rimasto un
Ashley è
po' lì.
molto meno rincoglionita dell'originale, anche come indole, cioè nel coso originale è proprio una svampitona, cioè veramente la rincoglionita di turno. Qua non ti dico che è utile perché sarebbe una bugia, però non è nemmeno inutile, cioè non è nemmeno dannosa come era
No, ma
nell'originale.
dico come caratterizzazione, mo è un essere umano, cioè
Sì, sì, sì,
prova
sì.
dei sentimenti e li percepisci giocando, almeno nelle cutscene. Nell'originale era un po' figlio dei suoi tempi,
Era
però
l'archetipo della
cioè,
damsel in distress nell'originale.
no, ma è cioè, l'utilità alla fine, secondo me, a livello di gameplay era pure quella, è inutile
Sì,
nasconderlo. Però
decisamente.
puoi farlo anche senza farla sembrare un manichino. Cioè, o semplicemente help me, cioè, almeno da alcune scene che ho visto, ci sono scene inedite che non c'erano nell'originale,
Sì.
molto meglio, cioè, gli dai più spazio, dai più caratterizzazione. Quando io vedo che si fanno i remake con questi miglioramenti, io metto la firma, cioè, per me così si fanno i remake. Cioè, devi
Vero,
comunque
vero.
migliorare delle cose, se me lo rifai uguale con gli stessi difetti, abbiamo un problema, secondo me.
Certo. Ma nel
Sai che ho
trailer è
rifatto le cose
sempre.
uguali con gli stessi difetti?
No, no, ti prego, Stenor. No, no,
No.
ti prego.
E un
E
gioco
Link's
di. No,
Awakening non ha
no,
difetti.
no, no. No, era carina, infatti. Ma non so.
Comunque, io
Beh,
del
sì.
Resident Evil 4 non mi ricordo proprio un cazzo. Cioè, nel senso, da come me ne
Meglio
state
allora.
parlando, è proprio
Allora
zero.
meglio.
Te lo rigodi, cioè, comunque è un'esperienza da fare,
Beh,
secondo
io
me.
considero che non lo gioco dall'epoca, cioè da quando è uscito. Quindi erano 18 anni fa.
Ma guarda, pure io non l'ho rigiocato dall'epoca. Mi ricordavo alcuni momenti, tipo, guarda, sicuramente vi ricordate il momento in cui affronti Salazar e poi esce, c'è cioè quella specie e vedi l'isola da lontano. E c'è anche un po' quel momento in cui dici: cazzo, sconfitto Salazar, sarà l'ultimo mostro. Invece vedi che c'è un'altra isola. Poca roba, ricordavo, devo dire. E infatti me lo so goduto proprio, cioè come se fosse un gioco quasi nuovo.
Certo.
Nella battaglia finale, c'è quell'elemento che io sfotto sempre,
C'è,
che
c'è, c'è, c'è,
lei
certo.
arriva e dice: prendi questo, cioè,
Certo che c'è.
ovvio.
Certo che c'è. Non potrebbe essere altrimenti. Eh
Vabbè, quello fa parte pure
sì, dai.
è pure una cosa proprio di stile, è giusto mantenerla, secondo me.
No, certo. Nei trailer vedo sempre che c'è un pezzo in cui si gioca con Ashley, però non c'era nell'originale, o ricordo male io.
No,
Mi sa che non.
c'era
C'era?
nell'originale una piccola parte, sì.
C'era la
Però non
parte
so
della
se.
biblioteca con la lanterna, sa so che non me la ricordavo
No,
nemmeno
aspetta,
io.
no, quella parte l'hanno cambiata. C'era un'altra, però non mi ricordo di preciso in che parte per un po' di tempo si controllava. Ma non vorrei dire una cazzata, però. Eppure io sono passato un po' di tempo. Però, vabbè.
Buono. Vabbè,
È
quindi.
un gioco eccezionale, proprio veramente bello, 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 bello. C'è sempre il rodimento di culo di come è possibile che i remake sono così belli e poi i Resident Evil nuovi non riescono. Perché non posso sottostare alla cazzata che sono i personaggi o la storia, perché chiaramente non sono né i personaggi né la
Tu
storia.
dici il 7 e l'8.
Io dico il 7 e l'8, sì, sono le
Non l'ho
situazioni.
giocato.
Sono le situazioni che li rendevano eccezionali, no? Questa alternanza dei ritmi, questa, boh, anche magari ingenuità di fare le chiavi con i fiori, le picche, queste stronzate qua, ma funzionavano. Quindi se tu sai quali sono i meccanismi, gli ingredienti giusti per fare un Resident Evil eccezionale come questo, ma fanne uno nuovo, cioè crea qualcosa di nuovo. E questa cosa non...
Purtroppo però questo Resident Evil 4 mi pare che fosse l'unico, cioè l'ultimo tra gli eccezionali, perché poi con il 5, il 6 e compagnia bella, anche se poi del 7 e dell'8 non ho sentito parlare bene, non
no, sono carini, Andre, ma non so a sto livello, ma se tu fai il remake del 2 in quel modo che l'hai rifatto, cioè il
quello è un capolavoro,
e poi fai questo che, cioè io penso che comunque quando tu fai dei videogiochi così, c'hai gli ingredienti, no? C'hai cosa ci hai messo dentro, quindi sai quello che funziona. I personaggi qua sono dei pupazzi, sono dei bambole, come la storia, non esiste la storia, quindi vuol dire che non devi lavorare da quel punto di vista, devi lavorare sulle situazioni e su certi meccanismi, certe anche equilibri, ecco, che l'8 per esempio è anche il 7 in realtà, sono giochi totalmente squilibrati perché danno il meglio di sé nelle prime ore e dopodiché calano irreprensibilmente. Non riescono a proporre delle situazioni interessanti come quelle dell'inizio. Per esempio l'8 è interessantissima, la parte di Dimitrescu, tutta la parte del castello, c'è quella parte bellissima ispirata a PT di casa Beneviento, dopodiché muore totalmente come gioco. E il 7 è simile, nel senso che comunque c'è la parte a casa dei Baker che è molto bella, dopodiché diventa comando dentro la nave fantasma. Invece questi due giochi non arrivano mai a sto punto, perché anche quando diventano più sparacchini, come l'isola di Resident Evil 4, sono comunque eccezionali.
Può essere perché hanno una progressione più lineare? Perché da quello che mi racconti, Resident Evil 7 ha proprio questo salto in cui da povero Cristo nella casa dei cattivoni diventi Rambo. Mentre qua, a parte che parti da Rambo, piano piano sali a diventare tipo Ultra Rambo, Super Power Knuckles.
Può darsi.
Sono più coerenti.
Però il 7 è molto lineare.
6... No, aspetta, 7 e 8. Non so pure una conseguenza del, diciamo, non so quando hanno venduto col 5 e il 6, però allora, mi ricordo
il 6 era state... record dei vendite prima dell'8.
Mi ricordo, la percezione fu un po' comunque cioè ci furono delle critiche
perché
non
avevano,
vorrei che poi hanno cambiato pure per quello,
avevano abbandonato tantissimo la componente horror e si erano buttati totalmente sull'action col 6. Cioè, se non ricordo male, c'è un momento di moto lanciate contro elicotteri o cose del genere, per cui quello gli è stato criticato. Il 5, a mio avviso, è un bel Resident Evil 4 da fare in co-op. Basta, non è che c'è tanto di più. Non aveva saputo portare avanti quel discorso, aveva provato a fare qualcosa di nuovo, ma non aveva saputo farlo evolvere. Il 6 ha venduto benissimo, ma non è, se non ricordo male, non era riuscito a rientrare dei costi di sviluppo perché ci avevano impiegato tipo 500 persone per farlo.
Io penso di sì, perché aveva venduto veramente tipo il triplo di qualsiasi altro Resident Evil.
Però ci avevano speso tipo il quadruplo per farlo. Se non ricordo male, c'era tutta questa faccenda di Capcom che non riusciva a ottimizzare bene i team di sviluppo, e sul 6 c'erano veramente una marea di persone. E quello l'ha portati a fare delle robe tra virgolette più piccoline con il 7 e poi l'8 che ha avuto, che comunque sono dei bei giochi da quello che ricordi, certo, che dicevi, non sono più brutti
più per demeriti altrui, però cioè, bisogna dire che veramente adesso quest'anno è stato l'exploit, però l'anno scorso giustamente mi lamentavo che non esistesse più l'horror in terza persona come questo qua, e effettivamente è così, cioè l'horror è un genere che ormai, anche perché sono esperienze solitamente molto brevi, ma questo fa eccezione, però solitamente sono esperienze brevi che finiscono, iniziano e finiscono. Gli ultimi grandi horror che mi ricordo sono giusto gli Evil Within, sempre roba di Shinji Mikami. E a parte quelli lì faccio fatica proprio a ricordare degli horror che
torna a casa e te ne fa un altro.
Ma
speriamo.
Secondo me si è anche un po' rotto i coglioni di fare Resident Evil 4.
Prima se ne andò, se non sbaglio, pure per divergenza su come portava avanti delle cose, quindi non so se adesso...
Che poi, tanto alla fine di Evil Within è, da quello che ricordo, un'evoluzione di Resident Evil 4.
Sì.
Già che
quella roba lì, sì.
Tanto che il 2 già lui aveva fatto il producer e non l'aveva diretto, quindi...
È più horror, cioè c'ha molto più parti. Io l'ho giocato... finirlo sforzandomi, perché sapete che io ho sto limite che mi cago addosso.
E torniamo capisco.
In tema di nuovo. Comunque, cioè, giusto, ma veramente non voglio fare la discussione. Perché hanno dovuto fare sta mossa? Cioè, veramente lo chiedo senza malizia.
E io ti rispondo senza malizia. Ah, dare il gioco.
Non metterlo meno, ma dare il gioco senza farlo recensire. Ha preso tutti 9.5 e va benissimo. 2 settimane dopo tiri fuori questa roba qui. Io mo non voglio dire che se ci mettevi
Dilla, Carmen, qual è la roba?
Le microtransazioni per pagare per non giocare, che
io mi dissocio.
Ne abbiamo discusso già varie puntate fa. Che dice ok, non cambia niente, ma perché allora se non cambia niente non le hai messe dall'inizio? Hai fatto la furbata?
Sì.
L'unica cosa che ti chiedo, Cap, come non fare ste minchiate con Monster Hunter, se no veramente partono le Molotov. Che secondo me non ha proprio... Cioè, mettile subito se non hai nulla da nascondere, no?
Praticamente
deve vederlo, sì. È parte del gioco. Scusa.
Praticamente nel gioco ci sono dei ticket che puoi comprare facendo missioni secondarie o modificando al massimo un'arma, che ti permettono di avere dei bonus unici per ogni arma, tipo che ne so, potenza per 2, colpi critici per 5, e li guadagni o facendo missioni secondarie, appunto, che ti dà una valuta del gioco tutta sua, oppure modificando tutti i parametri dell'arma al massimo. A quel punto sblocchi la possibilità di fare l'ultima modifica. L'hanno messo a pagamento, cioè volendo tu puoi comprare un DLC che ti dà un ticket. Ora, nel corso del gioco, secondo me, se giochi bene ne puoi modificare al massimo anche 2 o 3, che so quelle che usi, perché poi alla fine non è che ti metti a usare più armi,
più o meno come l'originale, se non ricordo male, comunque massimo 3, proprio tirare 4 ne potevi potenziare al massimo.
E quindi voglio dire, hai tutte le possibilità di modificare l'arma che ti piace e portartela veramente fino all'estremo del potenziamento. Non riesco a capire perché uno dovrebbe comprare il DLC. Detto questo, comunque il gioco non te lo rende difficile, anzi. Non è come Gran Turismo, che mi ricordo che c'è stata la polemica perché era diventato, t'aveva diminuito i premi che dava con alcune gare.
Sì, là fu proprio, cioè, andò a influenzare il design del gioco, cioè,
esatto.
Palese, là è peggio ancora. Però io quello dico, ma se non cambia un cazzo, perché non l'hai messo subito? C'è una questione di trasparenza, tu davi in mano ai recensori il prodotto fatto e finito com'è. Farlo uscire dopo a me sembra una cosa, cioè, non vorrei che tornino a fare le robe tipo come facevano i finali a pagamento, che era Asura Wrath.
No, ho preso per 2008. Fuori,
il era finale, cioè, perci. Sì.
Cioè, sì, un attimo pure. E mi iniziano a mettere le armi a pagamento su Monster Hunter e poi mi faccio esplodere. Cioè, quella è la paura mia.
Vabbè, vai tranquillo, avrai il nuovo Wild Arts, che sai che è di Electronic Arts, quindi ci saranno di base, quindi ti arrabbi meno.
Ma non ce l'ha messo Electronic Arts, hai capito qual è la...
No, non ha messo niente.
Ma avrà messo, mi sembra... No, almeno fino al Day 1 non mi sembra ci sia niente. E stanno facendo gli update free, come Monster Hunter. Cioè, ti hanno aggiunto mostri e armi free.
Beh.
E quello dico, cioè, è un attimo che poi mi trovo le pedine di Dragostock, ma a pagamento, cioè, lì poi sbrocco. Lì veramente dico, ma che cazzo state facendo?
Ok.
Cioè, speriamo sia solo sto caso, sì, e finisca qui.
Assolutamente, dai.
O Street Fighter inizia a mettere i combattenti a pagamento.
Cioè, quella sarà, ma guarda, ci metto la mano sul fuoco.
Già lo fecero col 4. Però col 5 no. E tutti apprezzarono.
E vedremo. Magari ci saranno dei DLC alla Smash, dove ti compri un pass, che ne so, per l'anno, per il primo anno, e ti danno 3-4 combattenti in più che vengono pubblicati pian piano.
Ma se li tiri fuori dopo un anno, ok. Però se già le avevi pronti, fai fare le recensioni e il giorno dopo me li tiri fuori.
Ah no, beh, certo.
Cioè, quello
certo,
che è ridicolo. Dico, perché? Cioè, fai una figura di merda così.
Insomma, non lo so. Forse per... non lo so, non riesco a capire mai qual è bene questa... questa politica,
hanno
questa
paura
usanza
delle reazioni. Sì, ma hanno paura delle reazioni.
Allora, se hai paura delle reazioni, è una stronzata anche metterli. Cioè, è quello, perché se hai paura della reazione, non li metti e fai tanto prima.
I mostranti non li metti, cioè mettono le skin.
Se non hai niente da nascondere, le puoi mettere dal day one. Se però lo fai così, è perché sai che c'è. Boh, non lo so. In ogni caso, è un boomerang come mossa. In ogni caso. Però vabbè, sti cazzi. Ok, va bene. Chi vuole parlare per prossimo? Per prossimo.
Piccio, sento troppo silenzioso stasera. Che è successo?
Cosa? No, tutto ok. Stavo subendo un attacco dalla gatta. Mi sono distratto un attimo.
Vuoi parlarci, Ste?
Vuoi quei kiwi?
Io non riesco a dirlo quello lì.
Li vuoi quei kiwi?
Vuoi quei kiwi? Vuoi quei kiwi?
Li vuoi quei kiwi?
Tre tigri contro tre tigri. Allora,
vuoi parlarci di... ecco, dillo tu, perché questa volta te lo dico io. Vai.
Quei kiwi. Ho iniziato ieri, ho giocato, esatto. Ieri, se volete sentire come ci ho giocato, sentitevi l'episodio... non mi ricordo che numero di Free Playing, quello uscito, che uscirà a breve. Così faccio il solito ponte. E... ho giocato a questo gioco che sta per uscire da Game Pass, quindi sbrigatevi, perché tra tre giorni esce il 14, quindi...
Dove va?
Esce che lo tolgono.
Sì, lo tolgono. E va al cinema, non si sa se poi ci sta a tornare.
A vedere cosa?
Noi ci vanno al cinema, ma poi...
A vedere qua, Vadis.
Che significa?
Dove vai?
Al cinema.
A vedere cosa?
Quo vadis.
Che significa?
Vai avanti.
Li vuoi quei kiwi? Ah.
Esatto. Ho giocato a The Dungeon of Nahel.
Ma che titolo?
Chaos Chicken Edition. Sì. The Dungeon of Nahel Book. Sembra un titolo inventato, invece si chiama così. Infatti non l'ho mai letto bene, forse è una delle prime volte che cerco di leggerlo bene. Comunque si tratta di un gioco tattico alla XCOM, e non farò, lo sapete già, non dirò altro.
Vabbè, quindi è una copia.
Che mischia, sì, però non si sono, vabbè, niente, lasciamo stare.
Ma hanno pianto?
Non lo so, non mi interessano queste cose, lo sai, interessano, non so. Adesso mi sono dimenticato. Ah sì, tattico che mischia elementi RPG con una buona dose di umorismo, che a me fa sempre piacere, visto che ogni tanto serve un gioco un po' allegro, cazzone più che altro. La storia tua è il classico party proprio standard, con il ladro, il nano, il logre, tutte queste cose qui, che deve esplorare un dungeon cercando tesori e cose varie. Il problema è che da subito sono tendenzialmente un gruppo di imbecilli, più o meno, e da subito si perdono un po' i componenti, allora li devi recuperare, poi devi combattere. Insomma, è un, tra virgolette, un dungeon crawler in qualche maniera, perché letteralmente è ambientato in un dungeon dove scendi giù, che poi è la taverna per reclutare le altre classi. I personaggi si chiamano tipo il paladino, il ladro, prende degli elementi da D&D, ad esempio. Ci sono gli attacchi di opportunità a seconda di dove ti posizioni rispetto al nemico. Per il resto la gestione è quella tattica, la XCOM, quindi prima posizioni i vari personaggi e poi hai le coperture, le varie skill, cosa conviene fare, però guadagni esperienza, i personaggi quindi salgono di livello, i nemici danno del loot che puoi indossare o utilizzare, puoi curarti e così via, e dicono le parolacce, quindi è molto edgy. Però niente, però l'ho trovato molto carino, divertente, niente di, cioè, non capolavoro da dire ragazzi dovete giocarci assolutamente, però per essere, insomma, gratis sul Game Pass va bene.
Ci giocherei i prossimi tre giorni, va bene,
però dovete sbrigarvi, esatto.
Esatto.
ricorda un pochino i combattimenti di Divinity Original Sin, il primo, perché il secondo non l'ho giocato. A vederlo, perciò...
Guarda, i combattimenti sono identici a un... essendo a turni è proprio l'XCOM classico. Okay. Come proprio meccaniche, tranne due cose, qualche cosettina extra, l'hanno un po' ampliato, non è proprio una a uno, ma siamo lì. Come?
Pure un po' nell'estetica, me lo ricorda.
Questi sono molto, molto cartuneschi, pupazzoni, sono dei grandi pupazzoni.
Molto carino comunque.
Oh, guarda, io ho mai sentito prima, stavo guardando per curiosità degli RPG su Game Pass per fare quei miei test, quelli dicevo ieri, e c'era questo qua, ho detto, bah, vabbè, sembra un gioco, volevo qualcosa che fosse un po' leggero, che non fosse una cosa proprio, non tanto come gioco in sé, proprio come sai, tematiche, questo, bah, è fantasy, è comico. C'è l'RPG che mi va sempre bene, c'è l'XCOM che va sempre bene, ho detto perfetto, se non fosse che l'ho scoperto perché c'era Living Soon e c'era questo, ho fatto ok.
Cioè arrivi presto?
Sì, esatto.
Oh, ok, perché in realtà eri morto. Ma posso farti una domanda? Ma è una copia di Mario Rabbids?
Hai rotto Stefano.
Non so,
Fabio,
non so di cosa Stefano. Tu stia parlando. Esatto. Non so di cosa tu stia parlando. Io non mi occupo di queste cose. Lo sai che non mi interessano. Poi no. Vedo, non saprei. Guarda, purtroppo non te lo so dire. Non conosco quel genere lì proprio. Non saprei.
Ti ha fatto questa domanda perché in chat ce l'hanno chiesta.
No, non avevo dubbi.
Hanno chiesto un'altra cosa.
Non ho sentito cosa.
Hanno chiesto anche un'altra cosa in chat.
Aspetta, io ho tolto anche la chat perché so già che se lui inizio a rispondere, quindi.
No, non è relativo al gioco.
Ah, no, sei tedesco. No, non è tedesco.
Non questo gioco, per lui.
Chi?
Sì, tocca.
Mario?
No. Poi te lo spiego quando cresci.
Ken?
Sì.
Ok,
va bene.
John Wick 4. Anche. Comunque, sì. Quindi, cosa adesso mi sono dimenticato?
Quindi è un sì, senza aspettarsi la rivoluzione, sì, esatto, del genere, via dicendo.
No, assolutamente.
Graficamente grafica pulitissimo, carina. Molto carino.
Sì. No, ma infatti, penso, sono usciti anche dei DLC, però sono anche un po', diciamo, filato poco sto gioco, per non essere volgari.
Mettiamola così, è molto carino, provatelo, visto che sta uscendo dal Game Pass, e se vi piace, accattataville.
Esatto,
consigli di giocarlo tra qualche giorno?
Diciamo il 15.
Tra 4 giorni?
No, proprio il 15. Il 14 credo che sia ancora, però il 15 no, quindi ve lo consiglio il 15. No, allora, però, se, adesso che su Game Pass è scontato su Game Pass, oppure aspettate su Steam, perché chiaramente tipo un mese fa era, neanche un mese fa, qualche settimana fa era in sconto tipo del 63%, cioè una cosa allucinante. E ci sono anche dei, appunto, come dicevo, diversi DLC, volendo su Steam c'è tutto il pacco assieme, ma conviene aspettare adesso... Perché di base costa tipo 30-40 euro, una cosa un po' troppo, secondo me, per questo. Infatti, per questo gioco un po' troppo, diciamo. Però no, carino, tenetelo magari in wishlist quando fanno gli scontoni.
Quindi stavo per dirtelo, il tuo consiglio è metterlo in wishlist in attesa dei prossimi saldi.
Esattamente. Ecco, oh, un piccolo gattino.
Porco te, non ho più una clavicola.
Porca troia, è il gatto addosso. Eppure, esatto, c'è su Instant Gaming, sto vedendo il prezzo alla cifra un po' impegnativa No, ma non è illegale, adesso sto comprando la Kia, tipo 4 euro, un bel 4 euro. Un po'...
Possiamo dire Living Now?
Sì, esatto. Okay. Living in the 14.
Perché si stupiscono quando mi scappa un dio o qualcosa?
Non lo so.
Io faccio sempre le citazioni da Mononoke.
Facciamo un caso che tu debba montare da qui. Okay. Che direi.
Sì. Cosa faresti? Io bestemmierei, ad esempio. No, allora, il problema è questo, che mi fa un po' girare, è che adesso... Ciao Rob.
Ciao Rob.
Adesso è possibile giocarlo in cloud. quindi sono molto felice di farlo in cloud. Invece dopo non sarà più possibile giocarlo in cloud, credo, perché io non ho capito, se io mi compro i giochi che escono su Game Pass, sì, e ce li ho nel Game Pass, poi sì, li posso giocare in cloud comunque? No. Ecco, e quello un po' mi rogna, perché invece a me
perché
piace...
Perché non hai un Xbox?
Ma non mi interesserebbe giocarlo su Xbox, anche avendo un Xbox, io vorrei giocare tipo su browser, su Steam Deck, roba così.
Già
quindi...
Quello bisogna... secondo me dovrebbero farci qualcosa, perché su browser non mi ricordo. Sicuramente dall'applicazione Xbox si può fare l'accesso in cloud alla propria Xbox e giocare cloud dalla propria Xbox.
Esatto, chiedo ai GM che sono grandi.
Eh sì, esatto.
Ma allora, quello che... Ma io non ho un Xbox, dall'applicazione ok, però alla fine le cose dell'applicazione sono come quelle da browser, cioè nel senso di su Edge, per capirci. Mm-hmm. Quindi, se io invece...
Devo controllare.
L'altra cosa sarebbe o prendere un gioco che costi tipo un euro e vedere che ci sia anche in cloud e vedere se funziona, oppure sacrificarsi e prendere questo tipo e vedere se c'è, se resta.
Oppure dopo la puntata controllo su qualche gioco che ho sull'Xbox.
Che ci deve essere in tutte... No, deve essere da PC, in teoria.
Uguale.
Ok. E deve esserci sia su coso che sull'altro.
Sì.
Sia su... cioè già nel cloud gaming, ma anche nella quello normale.
Sì.
Ok. Tutto qua.
Tutto qua. Bene, molto bene.
Bene, finito. Ciao, buonanotte.
Chi vuole andare come... Chi rimane? Carme?
Arrivederci.
Allora,
no, Carme, no? Non lo facciamo parlare?
Sì, ma penso parlo solo di uno, quell'altro lasciamo andare tanto mai.
Quello vecchio?
Sì, tanto.
No, parlaci di quello nuovo che è fichissimo e non vedo l'ora di sentire il
allora,
tuo parere.
Allora, io tra una cosa e un'altra ho recuperato praticamente un paio di giorni, perché è abbastanza corto, Rollerdrome. Che sì, fu presentato, se non sbaglio, alla roba che faceva Geoff l'anno scorso.
Se non ricordo male, sì. Cioè,
sì, lo fece, lo vede, già all'epoca rimasi colpito dallo stile grafico, che secondo me è fighissimo. Ho detto, vabbè, fammelo provare. Pensavo fosse una cosa abbastanza... invece si è rivelato veramente una figata. L'idea è semplicissima, praticamente siamo in questo mondo distopico nel 2030, mi sembra, dove c'è la classica mega corporation malvagia che domina il mondo attraverso la vendita di armi in combutta con l'esercito, non si sa di che stato, credo quello americano, è abbastanza palese.
Quindi Microsoft dopo che si è comprata Activision, giusto?
È probabile, okay. E per... proprio c'è il classico cliché che per mantenere il popolo distratto da ste manovre si sono inventati sto gioco, sto show che ricorda molto il film, quello, vabbè, tutto il filone di film da inizia da quello di Schwarzenegger, come si chiama, l'implacabile.
Ah sì.
Lì, quello dove si dovevano ammazzare, era uno show praticamente dove la gente pagava per vedere la gente ammazzata, cioè che alla fine è l'evoluzione di quello che facevano i romani al Colosseo. E noi
Running
siamo...
Man dicevi forse?
Quello là, poi c'è pure l'altro Blade qualcosa, proprio con i
aspetta,
Roller Blade, una cosa del genere, roba degli anni 80, non mi ricordo.
L'ha detto Matt in chat, Rollerball.
Li vuoi quei kiwi?
Era un film con i patti
quei kiwi.
E praticamente in questo gioco la particolarità è che
contro tre tigri
si, esatto, pattina in delle arene piene di nemici a loro volta armati di... No, loro non ce l'hanno i pattini. La particolarità è che ogni singolo atleta deve entrare in questa arena e deve sopravvivere con una marea di altre persone che ti vogliono ammazzare. E quindi il gioco inizia dicendoti proprio classico, ti dice tu c'hai un mega debito, per ripagarti sto debito devi cercare di superare quanti più match in questo show. E È diviso in proprio qualificazioni, quarti, semifinali e finali. Per ognuno ci sono quattro match. E tu inizi con la doppia pistola e il fucile a pompa. Poi mano a mano che vai avanti ti dà altre armi. La particolarità è che non ti devi semplicemente limitare a sparare a tutti gli altri avversari, possibilmente non facendoti colpire, ma per ogni match ti dà una lista di obiettivi da raggiungere, una sorta di achievement, che si va da devi fare acrobazia, perché un'altra cosa che si può fare, le arene hanno queste rampe particolari che ti fanno fare delle acrobazie. Quindi per accumulare punteggio devi fare determinate acrobazie, devi uccidere tot nemici in un certo modo, e ogni cosa di queste ti può sbloccare uno di questi achievement. Detto così, uno dice, vabbè, tanto li fai o non li fai, non conta. No, perché per andare avanti nella fase successiva devi fare minimo 20 o 30, non mi ricordo quanti, di questi obiettivi. Altrimenti ti blocchi al quarto match e devi ripetere, cioè devi rigiocare i match finché non hai sbloccato 20 di questi obiettivi. Scelta che un po' mi ha fatto storcere il naso inizialmente, perché lo potevano fare andare avanti pure senza, però poi ti rendi conto che solo così mi sono sforzato nel giocarlo, diciamo, in maniera un po' più approfondita. Cioè, ho imparato a fare i trick, le acrobazie, le cose fighe, a usare lo slow motion, dove puoi rallentare il tempo e fare determinate cose. Poi c'è pure il super slow mo, se lo attivi con una schivata perfetta. Insomma, sta roba io, se non ci avevo la lista, probabilmente non la sperimentavo. E mi ha stimolato a fare cose fighe. Man mano che impari a giocare, diventa veramente una roba... Cioè, ma va veramente stupido, perché è proprio è super fluido. Le animazioni contestuali funzionano benissimo. Su ogni superficie fa delle animazioni diverse e tutto si triggera in modo proprio immediato, e tu arrivi proprio che il ritmo è talmente adrenalinico che fai delle cose e ti fai l'applauso da solo, che dici, minchia, che cazzo ho fatto?
L'avevi visto?
Più fai cose fighe e più sale il punteggio, cioè il combo counter e solite cose da score gaming, certo. Diciamo così.
L'avevi visto il video di Game Maker's Toolkit che ne parlava?
No, non l'ho visto.
Era fantastico, perché diceva esattamente quello che hai appena detto tu, con l'aggiunta che il prototipo di questo gioco arriva da una game jam di Game Maker's Toolkit.
Questo
per cui
qua
c'era un link molto dritto.
Non so se lo diceva pure nel video, però era un progetto di un singolo, non mi ricordo il nome, scusatemi, che poi ha chiesto la collaborazione di Roll7, che sono quelli di Olly Olly. Che io non avevo giocato, ho giocato.
Bellissimo.
E quindi ha collaborato con loro e sono riuscito a finire il gioco. E secondo me è una roba veramente fighissima. Dura poco, perché alla fine ci metti più o meno 5 minuti. Cioè, se ci metti 5 minuti fallisci un obiettivo, perché di solito gli obiettivi sono finiscili in 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Quindi, calcolate, sono 4, 8, sono 12, 13 missioni, arene.
Okay.
Quindi veramente dura poco, però dipende quanto siete bravi, perché comunque non potete andare oltre il quarto match se non sbloccate gli obiettivi. Lo stesso vale per i quarti di finale, dovete fare 30-35 e vi fa andare avanti. La semifinale dovete arrivare a 45 obiettivi, fino all'ultimo sembra una cinquantina. Per ogni match ci sono 14 o 13 obiettivi, una cosa del genere.
Mi puzza di gioco... Che se sai cosa fare ti dura 20 minuti, se invece...
ho visto le speedrun dei coreani che fanno... Perché poi ti dà il punteggio alla fine, no? Tu poi arrivi alla S, certo. Al massimo. Cioè, fanno la S, ma fanno delle robe che io ho detto, minchia, cioè... arriva a quel livello, perché comunque è richiesta molta skill manuale. Devi schivare, cioè ci sono delle arene che sono veramente piene di roba che ti vuole uccidere. E tu devi pensare pure al trick, a farlo vicino a quella rampa lì, in quel momento lì, devi pensare al timer, ci devi mettere di meno. I proiettili si ricaricano solo se fai determinate cose. Cioè, finito il caricatore, devi o fare delle acrobazie o uccidere uno dei nemici e ti ricarica tot proiettili. Quindi è studiato proprio per questo continuo, diciamo, si bilancia in questo modo qui, perché non c'hai i proiettili infiniti, sennò diventa una cazzata. E l'ho trovato veramente, veramente figo. Proprio il gameplay è fatto proprio bene.
Dalla chat ti fanno un paio di domande. Non so se le hai viste, che sono se è adatto per uno stile e-sport e
Sì,
se...
secondo me sì. Cioè,
Ok, siamo...
se la metrica diventa il punteggio, si può organizzare un torneo su base di quel punto. Perché poi c'è una leaderboard. Cioè, tutto quello che
Chiaro.
fai viene registrato in una leaderboard, sia globale e sia io ce l'avevo
Amici.
su Steam con gli amici di Steam.
Chiaro.
Quindi parte un po' la competizione pure con gli amici, eccetera. L'unica cosa che un po' mi ha fatto storci il naso è che la narrativa all'inizio ho detto la Mega Corporation, sta roba qui contro il capitalismo. E io mi ero gasato, dico, ah, spero che nel finale possa spiattellare con una fucilata a pompa il mega capo dell'azienda. Peccato che si perde un po' a tarallucci e vino sta cosa, però capisco che probabilmente non era il loro obiettivo fare una narrazione di questo
Sì.
tipo. E poi a fine gioco ti sblocca una sorta di New Game Plus, cioè le arene 10 volte più difficili. Ne ho provata una, ho visto che non era cosa, ho detto vabbè, mi sta bene la campagna base e va
È
bene
a
così.
posto così. Quindi il multi non c'è se non appunto le leaderboard.
Sì, c'è solo quella forma lì a livello di... Però secondo me si potrebbe sposare bene per un torneuccio, queste cose qua.
Molto bene.
Oh, se ci mettevano un finale un po' sovversivo, era capolavoro.
Ecco
Peccato che
qua, lo
non ci hanno
sapevo.
creduto fino alla
Ecco.
fine.
E invece di finire a Tarallucci e Molotov, finisce a Tarallucci e vino.
Perché poi i film su sta roba qua finiscono comunque che ammazzano il grande capo, quasi tutti.
Sì.
Quindi me l'aspettavo, però, vabbè.
Va bene, d'accordo. Quindi manco solo io con un gioco di 8 anni fa.
Sì.
Mi sono sentito male, Max, dimmelo subito perché.
No, 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 perché dovresti sentirti male?
Vai, vai.
Allora, aspetta un attimo che prima bisogna cercare il trailer, poi vede.
Vai, piano piano.
Sì, tanto c'è anche il trailer quello corto, quello che dura tipo 16 ore, e posso andare tranquillamente a parlarvi del fatto che ho finalmente iniziato Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. E ci sto giocando incredibilmente, sto andando avanti, vi dico la verità totale, le cose che mi davano fastidio la prima volta che ci ho giocato continuano a darmi fastidio oggi. Non è...
Perché sei borghese? Perché sei borghese?
No, 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 no.
Ti sei imborghesito,
Non è
Max,
la cosa
contento.
dei San Pietrini, è più una questione di... libertà di esplorazione, se vogliamo metterla così, nel senso, il mondo è veramente grosso perché non si può dire diversamente. Ed è anche interessante da girare, non tanto per quello che c'è dentro, perché alla fine io sono ancora nella prima parte del gioco, sono solo nell'Afghanistan, quindi devo ancora andare nell'Africa. Ed è effettivamente un mondo bello da vedere per quanto appunto vuoto, è un deserto, non è che si può chiedere tanto di più. La cosa che mi dava fastidio all'epoca, mi dà fastidio ancora oggi, è che fondamentalmente tu hai le strade dove viaggiano i veicoli e tu non puoi andare dove vuoi, vai ai lati delle strade per andare da un luogo all'altro. Me ne sono reso conto tanto ieri sera. Che dovevo fare, cioè sull'indicatore della distanza dal mio obiettivo era tipo 500 e dovevo fare il giro che allungava, ma tipo del triplo quella distanza, perché dovevo seguire fondamentalmente la strada, non potevo tirare dritto dove c'era magari un pochino un abbassamento della montagna. Ci sono pochissimi passaggi in quel senso, che da un lato bello, mi fa vedere quanto hanno riflettuto anche su tutte le possibilità tattiche della questione, mi sento un po' deprivato della libertà. Ci ho detto, non mi sta dando fastidio tanto come quando provai la prima volta a giocarlo anni fa. Lo sto trovando molto interessante anche a livello di trama. Continua a farmi ridere al massimo questa faccenda che è il Metal Gear probabilmente più realistico, sia, vabbè, a parte la grafica, ma anche come tematiche, come affronta tutto quello che succede nel mondo e la guerra fredda, e ti spiego per filo e per segno come si è arrivati in quella situazione nell'Afghanistan dell'84 e tutto quanto, e poi ci stanno i tizi che corrono, che scompaiono tipo Nightcrawler, c'è la tipa mezza nuda, ti spari sui soldati coi palloncioni, mi fa tanto ridere, non è una roba brutta.
Ma che cazzo devi dire? Ridi su sto cazzo.
Dimmi che non devo ridere quando metto il Fulton alla pecora.
È una citazione.
Alla pecora.
È un omaggio a Bertolucci, ovviamente. No, però, fighissimo, mi sta piacendo, bello tosto. Pensavo di cavarmela molto più facilmente, invece ci sono stati un paio di momenti in cui ho faticato a portare a termine delle missioni, più perché per mia disattenzione, oppure perché magari facevo tutta la missione di infiltrazione nella base dove dovevo andare a recuperare tipo il lancia, lo posso dire, tanto ci avete giocato tutti, no? Dove vai a recuperare il lanciarazzi, quindi la missione 5-6 se non mi ricordo, e ci ho impiegato tutta la notte per infiltrarmi senza farmi vedere per benino, per cui sono arrivato nello spazio aperto dove ci sono tutti i soldati tipo a mezzogiorno, e come mi muovevo avevo tutti addosso, ovviamente. Mi ricordavo che c'era un modo per far passare il tempo, ma non ricordavo quale fosse. Devo fumare, esatto, l'ho scoperto nella missione dopo. Ho detto porca troia saperlo.
Però, hai detto wo-ho anche tu.
Ho detto wo-ho anch'io.
Vogliamo la reazione a caldo quando arriverai a due scene. Quella dell'elicottero che cito ogni giorno.
Sì.
E quella della doccia.
Capolavoro.
Voglio la tua reazione a caldo di quelle due cose lì.
E lì capisci che c'era
subito emozione.
Subito gol.
Bellissimo gesto balistico.
Sì.
Potenza del gol 10, colpo di testa 9,5.
Poi non chiedetemi per quale motivo mi era totalmente sfuggito il fatto che ci avesse un corno. Non so per quale motivo me ne sono accorto giro.
Quello dipende da cosa fai.
Dopo comunque. No, più che dipende da cosa fai, dopo aumenta.
Sì, aumenta. Ma...
Quella è la parte da gioco di ruolo che aspetta.
Bellissimo, mamma mia, che bello.
Dipende in base alle scelte, poi ce n'è di più, ce n'è di meno di corno.
Non ti stiamo prendendo per il culo. In base a come gioco registra delle cose, non tutto, registra le cose, e nel finale puoi vedere in evoluzione di quella roba.
Ma non ci sono finali multipli.
Il corno aumenta o diminuisce.
No.
Ok.
No.
No, però comunque, per dirvi che mi sta piacendo, sono contento di starci giocando, ci sto giocando principalmente su Steam Deck. E devo dire che gira tranquillamente, molto molto bene.
Un gioco che si apre con la citazione di Milcio Ranna, cioè...
Vabbè, ma cosa ci vuoi fare?
Ragazzi, cioè, ma che cazzo stiamo a fare? Cioè, ancora con la doccia, Carmelo, cioè... No, però a parte gli scherzi...
È quello facile.
Ma anche l'inizio, scusa, ma quando esci... Complesse. Dall'inizio chiamami Ismael, dai,
scherzi a parte,
comunque. Però quando fa quelle cose dico perché?
Ma perché sì? Ma perché
la come sua fa il quadro stupendo e poi ci devi fare lo schizzo di non mi fa di che sopra perché sono giapponese, ma perché?
Cioè, ma perché è giapponese?
Il quadro è stupendo, è un capolavoro,
è Kojima
ed è giapponese sopra.
Ma quello è puro Kojima,
è la firma. Ricordato per quelle cose lì e non per tutto il resto.
Non è vero, ma non è vero assolutamente.
Scusate, apro e chiuso una parentesi per leggere, visto che hanno speso 100 baffetti per il messaggio, Judas Crimson in chat che ci dice: volevo solo dire che a Onuma il suo gameplay trailer di Tears of the Kingdom me lo hanno intostato più delle tipe su OnlyFans. Ok.
Ci associamo
totalmente.
Eravamo in tema, voglio dire, docce.
La cosa che mi sta piacendo meno è la gestione della cazzo di base. Non mi piace sviluppare le armi, non mi piace farmele arrivare sul campo.
Bellissimo.
È bello, sì, però non mi fa impazzire come, come roba.
Di vederle comparire.
Ma io pure la ricordo un po' noiosetta.
Sai una volta quelli come voi come chiamavamo?
Stronzi.
No, posso dire perché c'è banna.
No, però c'è cioè, Max, io capisco, e poi, però...
Ma è gusto mio, io lo...
Meglio del farle comparire dal nulla, in un gioco che comunque punta un po' al realismo, e poi ti ritrovi il bazooka magico a terra, almeno ti arriva dal cielo, ha senso che te l'hanno mandato con l'elicottero.
Sì, sì, quello magari sì, lo accetto di più, ma è proprio una questione mia, che se mi fai un gioco d'azione perché devo perdere tempo nei menu.
Ma io ricordo proprio che avevo gli incubi a forza di muovermi dentro la base, che toccava prendere la macchina e andare da una parte all'altra.
Ma te volevi... Ma voi vi rendete conto? Se vi mettevate nel cartone e vi mettevate nell'aria consegna, vi potevate teletrasportare.
Hai capito?
Cazzo, non capite un cazzo.
No, lascia stare. Loro non
sono degni
del maestro. Devo ancora svilupparla per bene. Forse ho fatto solo una ala nuova della base, per cui niente di che. La raccolta dei materiali anche, sì, non è troppo invasiva, tanto si possono raccogliere anche facendo altre cose in giro per il gioco, quindi non mi dà particolarmente fastidio, a parte che ogni volta che torno alla base, posso, siamo senza erbe, ma vi ho portato tipo 500 robe, siamo senza erbe, e vado a prendere le erbe, e vado a piarte, che vuoi, basilico, rosmarino, dimmi tu.
E tu, quando è Fultona? Perché te frega?
Sì, 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 ma è quello che sto facendo.
Tutto, lì raccoglio un po', Fultonare
mi diverte un sacco, quello sì.
Tutto, fultonare sempre, questo è il mio motto da quando è uscito quel gioco.
Sto facendo la missione dove devi teoricamente far fuori tre colonnelli o sergenti, adesso non mi ricordo, comunque tre capoccia dei russi, e mi sono imposto di non ammazzarli. Li voglio fultonare, li voglio portare a casa.
Ecco, vedi, questo era quello che ti dicevamo. Puoi fare scelte simili.
Sì, sì, esatto. Sì.
Io credo di non averlo fatto, infatti avevo il cuorno così.
Ma io non credo di aver ancora ammazzato un singolo nemico, se non all'inizio nel prologo, perché sei obbligato.
Che bello.
È proprio bello.
Vedo il trailer dietro e ho visto la scena delle ceneri.
Fa venire voglia di giocarlo, sinceramente.
Tanto curioso di andare avanti nella storia.
Guarda, stavo dicendo, è forse l'unico videogioco che mi ha posto un tema, una tematica, che è quella dell'egemonia dell'inglese, che diventa anche una guerra politica, no? Dall'inizio la citazione di Choran è: noi non viviamo in un territorio, ma viviamo una lingua. Perché effettivamente non pensi che ci sono dei modi di dire, delle parole, dei significati che esistono solo in alcune lingue. Eliminare certe parole, eliminare certi modi di dire, significa eliminare certi significati. Mm. E quindi racconta anche di questa guerra che va anche, che funziona anche attraverso la cancellazione di una lingua, la cancellazione di una cultura. Effettivamente è una tematica che non ho mai approfondito e che nei videogiochi sicuramente non abbiamo mai letto, perché è proprio fuori contesto. Ed è molto originale, molto interessante, super attuale, nonostante parli del 1984.
Sai che io in realtà mi ero preparato una scenetta che non ho portato a termine, mannaggia. Che fesso. Avevo chiesto a ChatGPT di farmi un riassunto delle meccaniche di gioco e della trama di Metal Gear Solid 5. Volevo leggerla invece di dire la mia. Però...
Fa dei mischioni, mamma mia.
No, però devo dire che ci ha preso abbastanza.
Un paio di CRPG vecchi, ma ha fatto dei mischioni. Ho detto, vabbè, stava. Ecco,
dove sei arrivato? Allora, hai detto che sei ancora all'Afghanistan, quindi niente quiet, niente cold talker, niente questa roba qui.
Bellissimo, okay. Ci sono dei momenti.
Perché quella roba lì della lingua di quiet, cold talker, ha tutto un po' il significato sul fatto come la lingua cambi il cervello.
Sì.
Una roba di linguistica. E poi è mischiato con una roba, dicevo, quella roba di Cold Talker è di tratto da una cosa vera, durante la Seconda Guerra Mondiale, queste cose qui. Insomma, ce n'è, come al solito.
Certo.
È il mio Evangelion dei videogiochi, diciamo.
Sì, anche...
Direi di recuperare l'articolo che scrisse Mauro, che riassume sta roba in modo sì. magnifico, secondo me. Non so se esiste ancora.
Sì, esiste ancora.
Una cosa magnifica.
Ve lo mettiamo anzi, nei
lo
link.
Lo uso come consiglio, così evito, perché non ho trovato un cazzo. O lo vado a ritrovare.
Il mio secondo me va bene.
Dopo ce lo racconti per benino. Quindi sì, sto andando avanti, secondo me il piano di finirlo prima dell'uscita di Tears of the Kingdom avrà successo questa volta e sicuramente potrò unirmi al gruppetto di super fan.
Ah, un consiglio?
Sì.
Fai le missioni secondarie.
Sì, sì, ma è per quello che mi sto fermando un pochino nella storia.
Perché se no non ti sblocca il finale.
Cioè, ti eviterà di ripetere delle missioni. Se tu fai le missioni secondarie, andrai liscio.
Ma guarda, io vedo che mi compaiono e solitamente non ho tanto tempo da dedicarci. Per cui mi sto dedicando più alle secondarie che non a quelle in principale.
Ok.
Per cui su quello non ci sono problemi. Perché ricordavo bene che dopo l'Africa... Se non hai fatto determinate cose, devi tornare in Afghanistan a fare altre missioni. Vi dice no, e allora me le brucio tutte e vaffanculo, anche se non le supero con la classe A almeno.
A me interessava la storia, sinceramente. Quindi, cioè, finivo la missione. Uh-huh. Non che non fosse stata proprio una roba orripilante. Io dicevo ok, a posto. raramente le ho rifatte, se non in certi casi. Per Tigna proprio le volevo rifare lì, se no mi volevo assolutamente proseguire. Give me more.
È vero.
Scusa, una domanda.
Vai.
Ma ci stai a giocare su Steam Deck?
Sì.
Quindi computer, perché, cioè, vabbè, insomma, simili, perché io ricordo che ho provato a giocarlo da Steam con il joypad, ma c'avevo un sacco di problemi di una certa importanza pure, tra l'altro, cioè, nel senso, la zona morta, insomma, del joypad del pad praticamente non c'era, mi schizzava da una parte all'altra, non riuscivo a gestirlo. Quindi tu non ce l'hai avuto questi problemi?
Zero assoluto.
No, pure okay. Io su Steam l'ho fatto tutto, no.
Sono sfortunato io. Va bene.
Capita, cioè, nel senso, magari all'inizio aveva dei problemi o qualcosa del genere.
Io ho giocato tanto su PlayStation 4, poi a un certo punto PlayStation 3 mi sa, poi a un certo punto mi è morta la console e quindi ho dovuto trovare una maniera per ricominciarlo e non ci sono riuscito, quindi non l'ho finito, tra l'altro.
Vabbè, adesso lo puoi prendere su PC, dopo se vuoi ti dico dove l'ho preso. Guarda quanto gli voglio bene.
Addirittura.
Io ce l'ho in due versioni.
E mezzo.
Ok, così. Va bene. Adesso faccio il cambio un attimo, ok, perfetto. Cos'è questa roba qua?
È Gundam.
No, aspetta, cazzo. Ma guarda che figo. Me l'ho dimenticata questa cosa nella confezione della fisica.
Ecco Gima.
C'è la mappa.
Eh sì.
Non me lo ricordavo per niente.
La puoi appendere per...
Per lasciarla appesa. Ok.
E puoi chiamare tipo un parente e dire "This is Picard."
Sì, esatto.
Approaching the LZ.
It's coming too.
Bello, this is pure per un mese sentivo "This is Pequod." Pequod, come stai? Tutto bene,
Pequod? Va bene.
Provo più con Pequod che con la mia famiglia.
Invece sai con chi dovresti parlare tanto? No, è un segue che non c'entra assolutamente un cazzo, però dovevo trovare il modo per schiacciare questo pulsante e dire parola di baffo. Ci ho provato e va bene così. Quindi la parola di baffo, che è l'ultima rubrica, giusto? Siamo arrivati alla fine, tanto non abbiamo parlato tutti. L'ultima rubrica dove diamo i consigli della settimana. Io farei partire Carmelo perché l'ha già anticipato, però almeno facciamo vedere da qualche parte.
Lo devo linkare pure in chat.
Poi lo trovo. Ti preoccupare.
Allora, no, lo metto adesso. Vai.
Se ce l'hai, meglio.
Allora, io consiglio di recuperare questo articolo che risale al 12 gennaio 2016 del nostro caro amico Mauro Ferrante, che parla proprio di quello di cui stavo parlando prima, cioè da Emil Cioran a Friedrich Nietzsche, linguaggio, Nietzsche, corpo e relativismo in The Phantom Pain, e fa tutto un excursus, leggetelo perché vi dà una chiave di lettura di Metal Gear Solid 5 che secondo me pochi hanno sviscerato così bene.
Vero, vero, vero. Chi vuole andare dopo? Facciamo andare Andre.
C'è un messaggio in chat,
sì. Di Judas Grinsom, che una piccola curiosità che ci dice su Quiet. Quiet ha dato la voce, cioè l'attrice che interpreta Quiet ha dato la voce ad Anna Stone, la protagonista di Wanted Dead, un recente hack and slash degli sviluppatori di Ninja Gaiden. Buono, non lo sapevo.
Che fa cagare, salutiamo.
Se, vabbè, però gli ha dato la voce. Dicevamo, Andre.
Allora, eccoci. Io consiglio su GOG a 1,89 euro The Cat Lady, che è un'avventura grafica molto carina, un horror, uscito nel 2013, impossibile, una cosa del
una
genere.
Una roba del genere, sì.
Sì, tra l'altro sta in sconto da una settimana, perché era quello che avrei voluto consigliare la settimana scorsa, ma continua a essere sconto, perciò insomma mi è andata bene. È una roba che io giocai all'epoca per lo shelter e lo apprezzai tantissimo. Praticamente parla di Susan, che è questa donna, una gattara, che a un certo punto, abbastanza già in là con l'età, senza amici, eccetera, decide di farla finita e di uccidersi. Nel momento in cui si suicida, e questo è uno dei tanti temi controversi in realtà che affronta l'avventura grafica, si ritrova all'interno di una specie di al di là, nel quale incontra questa regina dei vermi, che è un alter ego della morte, o più o meno, insomma, che le dice sostanzialmente: tu non puoi morire, perché l'ho deciso io, tu devi tornare indietro nel mondo reale a uccidere 5 o 6 persone, ora non ricordo, che sono dei parassiti della società, delle persone orribili, eccetera. Quindi si affronta questo percorso all'indietro, insomma, che fa Susan, e negli intermezzi vari tra un omicidio e l'altro che commettiamo noi, con cioè, nel senso, con delle giustificazioni evidenti che poi vengono approfondite durante la partita, insomma, nei confronti di questi che sono effettivamente parassiti della società, per quanto poi suoni molto americaneggiante come approccio, un po' vecchio West, però vabbè, quello è un altro discorso. Tra una cosa e l'altra si approfondisce anche tutto il vissuto di Susan, tutto quello che le è mancato da una parte, e la sua grandissima sensibilità, tant'è che nonostante pari temi molto forti è un gioco che è molto sensibile da un certo punto di vista. Esteticamente è molto particolare, nel senso che sembra un po' una roba in stop motion. A me ricorda le fasi animate dei film dei Monty Python, che all'epoca li facevano per Rhythm. Me lo ricorda tantissimo, però con colonna sonora industrial, perciò insomma fa questo mix un po' così. E niente, molto molto bello. L'ho giocato 13 anni fa, ma mi è rimasto impresso, e come ho dimostrato prima parlando di Resident Evil 4, a me non rimane impresso davvero niente, perciò ne vale la pena.
Bomba, ottimo.
Ne ho sempre sentito parlare benissimo.
Sì.
Tra l'altro dura meno di 10 ore, perciò poi 1,89 euro, so, 19 centesimi all'ora se ci metti 10 ore a finirlo, perciò.
Ok.
Ma Andrea, ci vuole raccontare dei Cult Simulator oppure un capitolo chiuso? Da...
Io vorrei vedere anche quel trailer lì di cui parlate spesso, di Gundam, se vi capita.
Lo faccio vedere dopo.
Il voi qui Kiwi.
Allora, siamo in anticipo, quindi possiamo.
No, sì, sì.
Possiamo tornare su Gundam e su Cult Simulator.
No, no. Vuoi tornare su Cult Simulator?
Va bene, dai, ci provo. È
Dai,
che a me mi mette un po' in difficoltà questo genere di giochi apposta perché poi non avendoci una base narrativa della quale parlare, ma dovendo parlare di tasselli e carte, insomma, un po' mi mette in difficoltà. Però vabbè, comunque detto questo, si interpreta più o meno all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, insomma, una persona che poi avrà uno status sociale diverso in base alla partita, nel senso che ogni volta che si muore poi si interpreta un personaggio diverso che magari è in un caso un poliziotto, in un caso una persona che ha lavori saltuari, in un caso un dottore. Fatto sta che queste varie personalità hanno in comune il fatto di avere un'irrefrenabile tentazione verso l'esoterico, anche quello, Max, anche quello. Un'irrefrenabile tentazione verso l'esoterico, tentazione che sfocia soprattutto nel momento in cui vanno a dormire, si riposano in dei sogni e dei desideri concreti che poi li portano a entrare in contatto con una parte di società che apposta è molto incline all'esoterico e quindi insomma entrano a far parte o in altri casi fondano un culto. Quindi tu ti ritrovi a un certo punto con questo culto sempre sacrilego, insomma, piuttosto tendente al demoniaco, da dover portare avanti mentre porti avanti contemporaneamente anche la tua routine quotidiana, insomma, perciò per quello dicevo prima, devi lavorare per poter vivere e anche per poterti pagare quello che serve per portare avanti questo culto. E spesso e volentieri sono magari dei tomi in sanscrito, però il sanscrito non lo conosci, quindi devi andarti a comprare pure il vocabolario di sanscrito per poter prima tradurre il libro e poi interpretarlo, per poterci tirare fuori dei riti o delle formule magiche di qualche tipo che ti portano poi alla concretizzazione di questa esperienza esoterica che è quella di ottenere l'illuminazione. Ovviamente questa illuminazione prima di tutto si ottiene tramite un approccio del tutto illegale, insomma, ora al di fuori di quello che è sacrilego e non, a un certo punto ti ritrovi proprio a dover commettere omicidi, a dover sacrificare persone e compagnia bella per poter continuare questo percorso, insomma.
tutto
Verso.
tramite carte
Tutto
e
tramite un sistema di gioco da tavolo, insomma, carte e tasselli, che è complicatissimo, cioè quasi impossibile da spiegare, è complicato anche da immaginare, ma fa parte del grandissimo fascino del gioco. Oltretutto,
c'è delle
un'altra.
risorse, Andrea, cioè, perché ho visto,
Sì,
c'è
hai tre risorse principali che
i
sono, allora,
soldi,
a parte i soldi, che quelli sono fondamentali, poi hai tre risorse che sono la vita, esatto, per forza, la vita, la razionalità e la passione. La vita, nello specifico, poi comunque vivendo la vita normale di una persona che poi parallelamente vive un'altra vita tutt'altro che normale, ogni tanto capace che ti ammali, insomma, e per sopravvivere, e per riuscire a sopravvivere sia sì, alla malattia, bisogna che paghi i soldi tramite i soldi le medicine, insomma, e se non hai soldi a quel punto ti resta una cicatrice, una ferita. Se accumuli ferita a un certo punto
Ah,
vai in
quindi
game
ci sono i
over, insomma.
malus pure che
Esatto.
ti becchi.
Donna.
Sì,
Cioè, quindi la
assolutamente. Ci
sfida
sono.
bilancia tutti questi parametri qua,
Esatto, ci sono dei
sicuramente.
malus che poi possono essere la malattia come una sensazione di paura costante, perché comunque tu stai studiando il paranormale, eccetera, perciò ogni tanto al personaggio prendono delle ansie, insomma, incontrollabili che devi anche in quel caso imparare a gestire, oppure una fascinazione che porta alla follia. Tutto questo sono dei problemi, diciamo, passivi che ha il giocatore e che deve cercare di gestire. Ci sono poi problemi attivi, che sono quelli del Suppression Bureau, che è praticamente una branca della polizia specifica nel paranormale, che nel momento in cui tu incominci a muoverti in una certa maniera, per esempio per ottenere degli accoliti, tu devi andare a parlare in piazza, diciamo, diciamo comunque pubblicamente di qualche aspetto di questo insieme di cultismo ritualistico, insomma, ecco, facendo questa cosa qui attiri le attenzioni del Suppression Bureau, che incomincia a indagare su di te, e magari per un certo punto ti trova un cadavere, e quella che era soltanto un'ipotesi diventa una prova, e quando accumula tre prove, pure in quel caso vai in game over perché ti condannano, insomma. È molto complesso, ma davvero molto molto affascinante. Dicevo che una delle caratteristiche principali che potrebbe non acchiappare tutti quanti è il fatto che non ha un tutorial, cioè nel senso il gioco, la prima schermata di gioco ti dice proprio spesso e volentieri non saprei che cosa fare, sperimenta, metti in conto che morirai perché prima o poi capirai come funzionano la maggior parte delle dinamiche e incomincerai a e saprai insomma gestirlo, che poi tra l'altro era un po' la stessa cosa, la stessa frase che apriva Sunless Sea. Non so se ci avete giocato, non so se ve lo ricordate, fatto sta che è dello stesso autore. Okay. Lui si chiama Alexis qualcosa, vabbè non me lo ricordo, era comunque, sono due studi di sviluppo diversi. Questo qua è l'ultimo che ha fatto, tra l'altro è stato pubblicato tramite Humble Bundle, e quindi insomma sono caratterizzati entrambi sia da un'assenza totale di tutorial, sia da una grandissima ricercatezza anche nei termini eccetera, tant'è che è tutto in inglese, e come con Sunless Sea io ho avuto qualche difficoltà a interpretare determinate cose perché l'inglese lo conosco abbastanza, diciamo, probabilmente sto meno a mio agio con quello rispetto a molti altri, compresi voi probabilmente, insomma. Però fatto sta, se ci sono riuscito io a giocarci, si può giocare serenamente, e è una roba che acchiappa e che si porta avanti per parecchio tempo, nonostante sia un roguelike, poi alla fine è una roba che dura pure svariate ore, ma cioè decine di ore potenzialmente.
Hai già detto troppe cose che mi respingono.
mi dispiace perché è davvero bello e affascinante. Pure molto,
la carta sembrano pacchetti di sigarette, tra l'altro.
Sì, è vero, ma infatti io prima non fumavo, mentre invece adesso fumo 20 sigarette al giorno.
No, quello è diegetico a quello che ti vuole far provare, perché lo stesso è una paura.
Esatto.
Va bene. Quindi torno a me. Dai, ci sta. Vabbè, ma il nervoso ogni tanto, guarda, succede, non è mica un problema. Dove eravamo rimasti, Fabio?
Allora, io ve ne sparo due, molto brevi. Allora, uno è, perché ho aperto prima il PlayStation Store, visto che all'80% di sconto c'è la trilogia dei Batman, quindi Asylum, City e Night, e all'80% appunto, se tipo 8 euro, 10 euro.
Arkham Collection a
11,99. 11,99, cioè tre gioconi della Madonna, veramente tre super gioconi. Così vi incazzate pure quando esce quella merda su Suicide Squad che fanno loro nuova.
Non esce più.
Che gli dovevo dire.
Bellissimo.
La fanno sempre i Rocksteady, non mi ricordo.
Sì, purtroppo. Sì.
Ma allora non dovrebbe essere brutto, in teoria.
Hai visto il trailer? Teoria.
Sì, l'ho visto, però...
Ma God of Night qualcuno...
Scusate. Mi mettere d'accordo.
Andre, prima Andre.
Vai.
E l'ultimo gioco di Batman, quello in cui non si interpreta Batman ma tutti gli altri, mi viene in mente
Gotham
Knight.
Io dicevo che invece io, da quando ho visto il trailer di Batman, il primo Arkham Asylum, ho detto che palle sti tie-in, sarà una cagata pazzesca,
e invece
quindi adesso ho detto, prima il gioco esce lo guardo un po', poi ne riparliamo. Quindi
questi tre sicuramente sì, se non avete giocati sono bellissimi. E poi c'è anche Sifu a un onestissimo 23,99 euro, che non è uno scontone, però costa 40 euro a prezzo pieno, quindi in realtà quasi metà.
Giocatelo tutti, Sifu, tutti lo dovete giocare.
Se non ci fosse stato Elden Ring sarebbe stato il gioco più bello dell'anno scorso, quindi proprio andate proprio stra tranquilli, io e Carmelo ci cioè siamo proprio sparati.
Io lo devo, appena lo scontano un pochino, e che già l'ho comprato, un ricomprarlo a prezzo pieno mi sembra un po' esagerato.
Voi non avete idea in quei giorni in cui ci giocavano la sofferenza che era quella chat.
Oh, ma hai fatto quel boss super
bellissimo.
Bellissimo.
Allora io vedi, non quando... vabbè, solo con Elden Ring si è ripetuta quella roba lì.
Sì, sì.
E questo ti fa capire forse succederà con Zelda, non lo so.
Ecco, questo a differenza di Elden Ring è proprio un'esperienza super concentrata perché durerà 6-7 ore, non di più.
Sì.
Però cioè, non morire ricordo... rapida, sì. Certo, diciamo se...
Poi hanno aggiunto le arene, hanno aggiunto un sacco di roba, perciò voglio ridere.
Quindi a me, considerato quanto ci stavo giocando e come stavo andando avanti, mi poteva durare tipo 150-200 ore.
Sì, sì.
Sì, se ti blocchi al secondo livello...
Sì.
Che lì...
Ma poi c'è una gran... C'ha pure una gran bella rigiocabilità, insomma, cioè nel senso, se entri nel mood giusto, a un certo punto incominci a immaginare.
Assolutamente sì.
E c'ha quella meccanica un po' alla Metal Gear Solid 5, che se capisci una certa cosa e fai scelte diverse, ti sblocca il true ending, e io stavo impazzendo quando ho scoperto quella roba, che è stupenda, secondo me, fatta in quel modo lì, via gameplay, senza che te esce lo spiegone, puoi fare scelta X o Y, no, la
guarda.
Fai.
Abo dice che io dovrei stare tranquillo perché lui è rimasto 40 minuti al boss del tutorial. Il boss del tutorial l'ho fatto abbastanza facilmente, sono arrivato al secondo livello, dopo la terza volta che ho lanciato il controller ho detto questo gioco lo disinstallo.
Ma scusate, il tutorial di Sifu avviene con i titoli di coda, che è stupendo secondo me.
Geniale,
di testa, sì,
dovrebbero fare tutti cioè mica intendete quello, lì non puoi perdere.
No, penso, immagino si riferisse al primo boss.
Ah. Cioè sì, quel sì, tutorial sì. È proprio, cioè veramente fatelo studiare nelle scuole perché è stupendo.
Va bene, Ste, cosa ci consigli?
Allora, io ho visto che su Amazon Prime Loot Gaming, insomma se avete Amazon Prime c'è cioè il Prime Gaming Loot, danno Art of Fighting 3, la versione per PC, un gioco appena uscito. Comunque la versione per PC dell'arcade Perfect Porting per Neo Geo CD, ambientato appunto l'ultimo Art of Fighting uscito, se non erro, è ambientato un anno dopo la versione di King of Fighter 96, mi pare 95, comunque una cosa così,
okay.
E SNK Neo Geo CD, quindi è bellissimo e niente, è gratis su coso, Prime Gaming Loot, però vi dovete scaricare il client di Amazon Gaming
sti cazzi,
Amazon merda sempre, comunque sì.
Ok, se hai poi un link mettilo soltanto in scaletta.
No, purtroppo, perché bisogna andare proprio nella pagina Prime Gaming Loot, c'è cioè claim. Scorrendo, non credo che ci sia qui.
Poi ci puoi entrare nell'account Prime di Stefano.
Ma sì,
infatti, dovete entrare nel mio, tra l'altro. Quindi,
insomma, lo regalano solo a te.
Sì, sì.
Mi piace che scrive, no, intendevo quello, cioè nel tutorial proprio lì all'inizio.
Sarebbe bello se ci fosse un podcast che parla dei giochi vecchi.
Sì.
Potrebbe fare una puntata così, vero Ste?
Tipo Snatch.
Queste cose, magari una cosa su Snatch. Forse magari potrei chiedere, non lo so, forse quelli di Outcast hanno fatto qualcosa.
Qualcosa, no? Sì. Va
sì.
Bene.
Chissà, che nome avrà questo podcast. Chissà.
Va bene, rimango soltanto io, così poi la chiudiamo. Io vi faccio la mossa Stefano Biggio, perché rimarrà negli annali come la mossa Stefano Biggio.
Non è vero, ma
invece sì, ovvero consigliare un gioco che non ho giocato.
La fiducia.
Esatto, e questa volta questa volta The Vanishing of Ethan Carter, che sta a 2,84 euro su Steam in questo momento, l'offerta termina tra 43 ore, quindi entro giovedì 13 lo potete comprare. So solo che è un'avventura narrativa alla Edith Finch, giusto Fabio?
Sì, in realtà è molto meno lineare di Edith Finch,
cioè,
è un po' più di esplorazione. Tant'è che è possibile perdersi in questi, cioè, ipoteticamente, in questi boschi.
Uh-huh.
Però sì, diciamo, quel filone dei giochi alla Everybody is gone to the Rapture,
I walking simulator, dove fai qualcosa di più, sì, che walkare
esplorativi, sì. Molto bello, tra l'altro. Tra l'altro questo è ispirato, vabbè, cioè come il 99% dei videogiochi, a Lovecraft e al un po' la mitologia lovecraftiana, appunto.
Abu dice che mi hai convinto a comprarlo dopo averlo consigliato. Il casino è che ce l'ho già, ma non l'ho mai avviato.
E dura una sciocchezza questo, eh? Quindi so, Max, adesso ti convinco pure a giocarlo. Secondo me in 4-5 ore finisce.
Si può fare, si
due
può
ore
fare.
Con Max.
Ma 2 ore con Max probabilmente tornerà tipo a luglio, dopo che ho finito Metal Gear Solid 5 e sì, Tears of the Kingdom. Sì. Molto, molto probabile. Ok, ragazzi, è stata una bellissima puntata. Che si conclude con una notizia, con una breaking news, ovvero che ci sarà uno State of Play giovedì il 13 aprile, con una, sì, ce l'ha scritto prima Fabio Volante in chat,
con...
dove parleranno fondamentalmente di Final Fantasy XVI.
Quanta paura a Square, raga, cioè non hanno mai pubblicizzato così un Final, mai,
perché ci puntano proprio tanto, sì.
Cioè, stanno cagando, se fallisce chiudono, che succede? Cioè...
Beh, come col primo Final Fantasy, che era adesso quello
stanno
finale,
spoilerando tutta la trama, tutto.
Ma va bene, comunque sarà il 13 aprile alle 11 di sera. Se non vedo male, CEST dovrebbe essere le 11 di sera nostre.
Sono molto tentato di non vederlo.
Quanto che esce?
Vai in silenzio. Ce ne ho anche io.
Tanto lo compro, cioè proprio 100%, quindi proprio...
Quindi non lo compri, adesso fai l'opposto.
Sì, esatto.
Lo vedi e non lo compri.
Se lo vede non lo compra, esatto. Quando è che esce, che non me lo ricordo mai?
A giugno.
22 giugno.
22.
Ah, 20...
Ok, va bene, d'accordo. Ragazzi, io direi che per questa settimana vi abbiamo raccontato un sacco di giochi, che è una roba che facciamo raramente, però bene così, perché ci andava. Ok,
sì, anche perché non è successo niente.
È successo assolutamente
la pulite,
un cazzo.
La pulite.
Noi ci sentiamo la settimana prossima e per questa sera è tutto. Ciao.
Ciao.
Addio.
Scusate. Ciao. Non riuscivo a fare l'outro. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.